redigio.it e la storia continua. Il tempo passa e ci ha portato fino al 31 gennaio del 2024, che è un mercoledì. È la quinta settimana, 31esimo giorno. Che cosa potete ascoltare questa volta? Dello stracciaio Boulanger, quello che una volta era nella zona di Comabbio. Buon ascolto. Oggi è il 31 di gennaio, ma febbraio è domani, e comincio già a parlarvene in anticipo di febbraio. Febbraio, per vendicas, che i dinan duman vintot, febbraio le più se barandran di Balarot. Questo mese porta ancora il segno dell'inverno, e il gelo ricopre la terra, anche se le energie in essa contenute si preparano al risveglio primaverile. Nel linguaggio dei fiori, febbraio è affidato alla anemone, un fiore solitario da colore rosso violaceo che simboleggia la semplicità e l'amore. Quando il sol, la neve indora, neve, neve e neve ancora. Per la Biancaneve, qualcuno ha creato una poetica leggenda che narra di una dolce e bella principessa longobarda, che sebbene innamorata del pretendente al trono di un vicino regno, non voleva convolare a nozze nella nebbiosa e fredda stagione invernale, ma preferiva tenere la primavera. Il principe, però, volendo al più presto presentare ai suoi sudditi la sua futura regina, ruppe ogni indugio e una mattina, tipicamente invernale, andò da lei con rinnovate proposte d'amore, deciso a sposarla subito. La giovane per amore acconsentì, ma da quel giorno divenne malinconica come il paesaggio che la circondava. E quando il corteo nuziale mosse verso la chiesa, il suo angelo custode provocò un evento straordinario. Dal cielo caddero soffici fiocchi bianchi che ben presto ricoprirono ogni cosa, cambiando il grigio paesaggio in un qualcosa di gioioso e poetico, che fece tornare il sorriso sul volto della protetta. I sudditi presenti, assistendo per la prima volta a questo avvenimento imprevisto, pensarono a un miracolo, e poiché la principessa si chiamava Neve, da quel giorno il suo nome passò a indicare la bianca coltre appena caduta. A ricordo di quell'episodio, puntualmente, ogni anno, nel mese invernale, il fatto si ripete. La neve l'ingrassa i campagni. La neve rende fertile la campagna e, siccome in questi giorni ci si prepara ai prossimi lavori campestri, forza che, barba insaunata, le mesca vada, cioè chi ben comincia è a metà dell'opera. Quando senti nominare Maria, non domandare che vigilia sia. Questo proverbio è ormai caduto in disuso, perché il digiuno della vigilia non è più osservato. Ma il nome di Maria ricorre subito in questo mese, come possiamo verificare dando uno sguardo al calendario. 2 di febbraio, purificazione di Maria Vergine. I toponimi di Biandronno. Il Castel, una località nota anche come Castelvetro, presumibilmente derivante da una forma latina Castellum, Veterum, vecchio castello. È la parte più alta del paese, situata di fronte alla piazza cittadina, rivolta a strapiombo sul lago di Varese, a sud della chiesa di San Lorenzo. La costiera è una cresta che si estende longitudinalmente tra il laghetto e il comune di Bardello, che confina a nord con Biandronno. Questo rialzo del terreno è così denominato dalla parte ovest. La parte est, invece, verso il lago, è nota come Runkit. Il nome Kustera è da far risalire al termine costa, con l'accezione di pendio, parte rialzata, con l'aggiunta del suffisso era. Fornace, in dialetto noto come Fournas, è una costruzione realizzata nei primi anni 20 del secolo scorso e che ha fornito di mattoni e laterizi il comune di Biandronno e i limitrofi fino agli anni 60. Il sito è ubicato a sud della strada comunale che da Biandronno porta al limitrofo comune di Bregano. Il Gefe Pagan, località posta a circa 200 metri di fronte al Nustrin, caratterizzata dalla presenza di un pozzo nel quale, alla fine del XIX secolo, Giuseppe Quaglia ha rinvenuto ossa probabilmente umane che hanno fatto pensare a un luogo utilizzato in epoca romana per compiere riti pagani anche legati a sacrifici umani, quando la chiesa era pagana. Forte è quindi il suo collegamento con la località adiacente del Nustrin. Continuiamo a parlare della Schiscetta. Ne parla anche Erri De Luca, uno scrittore con un passato da operaio specializzato. Era un oggetto sacro e un intervallo liturgico, quello del pranzo. Sulle chiacchiere nostre batteva un rumore di metallo raschiato e si spandeva odore di cucine buie. Chi aveva una donna a casa si trovava il pranzo cucinato da lei, alzatasi prima di lui. Chi non aveva nessuno doveva pensarci la sera a cucinare in più per il giorno dopo. E l'apertura del coperchio era solenne. Saliva al cielo un profumo che si univa a quello degli altri. Essendo le schiscette tutte uguali, gli operai incidevano sull'acciaio del coperchio il nome e il cognome, o più spesso solo le iniziali. Altri personalizzavano il manico, rivestendolo con un filo metallico colorato o contrassegnandolo con una piccola medaglietta. La schiscetta veniva infilata in una borsa di finta pelle scura, assieme a un pezzo di pane, un frutto e un fiaschetto di vino. Grazie alla schiscetta venne fatta conoscere ai settentrionali la cucina mediterranea, propagandata involontariamente dagli emigrati siciliani, calabresi e pugliesi, che offrirono maccheroni al sugo di pomodoro, frittata di pasta o orecchiette con cime di rapa. Ma agli anni 70 hanno segnato la fine di un'epoca. Nelle grandi fabbriche del nord ci si batté per ottenere il diritto della pausa pranzo nelle mense. Poi arriveranno i buoni pasto. Tuttavia, dopo un dilagare di ripetitive mense aziendali, di anonime tavole calde, di piatti surgelati serviti al bar e soprattutto grazie a una nuova conoscenza e coscienza alimentare, la schiscetta sta tornando ad essere protagonista. La usano soprattutto i più giovani. Li si vede nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, anche se non è più la 2000, dei loro nonni e dei loro padri, è sostituita da eleganti lunchbox leggeri, termici, colorati, a più scompartimenti. Secondo quanto emerge da un'analisi della Coldiretti del 2018, sono infatti circa 10 milioni gli italiani che oggi pranzano coi piatti preparati in casa, sotto la spinta di una svolta salutista che porta a scegliere con cura i cibi da consumare. Leggerezza, semplicità e praticità sono gli elementi della schiscetta perfetta nell'era della sostenibilità alimentare. Negli uffici, su un tavolo comune, il pasto diventa un momento di allegria, di scambi gastronomici. Magari, se è una bella giornata, perché non andare a mangiare nei giardini di sotto? Nel luglio del 2021, la delegazione di Musei Impresa, in visita al Quirinale in occasione del ventennale dell'associazione, ha donato al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, una schiscetta originale del 1952, come simbolo del lavoro, dell'impegno di uomini e di donne nella rinascita post-bellica, oggetto della memoria che, scandendo un momento della giornata, quello dedicato al pasto in fabbrica, racconta quel fare impresa che fin da allora è innovazione, creatività e inclusione sociale. Due milanesi continuano a parlarci della cucina e dicono: e a proposito di mare, si dice infatti che il miglior pesce dell'Italia, quello più fresco, e si mangia a Milano. Il pesce non è certo il nostro prodotto tipico. E lo stesso vale per molti fra i prodotti più rinomati e naturalmente più costosi ed esclusivi. I milanesi, quando vanno a mangiare, immenga tanto de bocca bona, che piace nei robi di qualità. E i produttori lo sanno, così la roba migliore arriva sempre prima qui, dove sanno di spuntare i prezzi migliori e poi inevitabilmente il conto sale. Mi viene in mente quel nostro detto, come che dice: Cinghè più se, ma rus. Purché sia quello bello, insomma, anche a un prezzo più alto. E questo vale un po' per tutto, anche per un bel vestito colorato di una guai bella tusa. Ma ci siamo anche quasi tutti dimenticati che attorno a Milano, grazie ai nostri antenati, abbiamo una pianura padana che ci sa dare ogni ben di Dio. È della migliore qualità. Latte, carne, verdure, salumi, formaggi. E in pochi, quei che sanno che lei a Milano che le sta inventando il grana, anche se il chiamano parmigianino e poi il risotto. Pensa che il riso probabilmente è l'alimento più consumato al mondo. Ma dovunque, solo qui da noi che siamo stati capaci di fare del riso un qualcosa di davvero speciale, che da solo meriterebbe a dare gioia alla cucina milanese. Parmiga dit il panetun con la P maiuscola, altro che il nostro vanto. Non voglio con questo sminuire tutte le bontà di tutte le altre cucine, ma dumà che noi milanesi siamo quasi unici a distinguere, far parlare meglio della roba di altri che no della roba nostra. Ma anche questa è la milanesità, anche se un po' all'incontrario, ma forse è un pregio, perché significa che siamo capaci di riconoscere le cose e dare loro il giusto valore, anche se non sono farina del nostro sacco. Oltre al cibo, comunque, ci facciamo notare anche per le nostre abitudini in campo alimentare. Per esempio, la colazione in piedi al bancone del bar, il pranzo ridotto a un panino poco più, la cena non più tardi delle 20. E per i nostri negozi, la gastronomia e pasticceria, che costa in car, ma che dalla roba, che è il mei che se poda avere più sé. E infatti, se si sono fatti conoscere in altre città anche del mondo, ma il nome di Milano è noto da tempo anche nel campo degli alcolici, coi famosi bitter, amari, fernet, nati qui nell'Ottocento e tuttora diffusi e apprezzati ovunque. Redigio.it e la storia continua.